Buongiorno a tutti voi, Angela Cottini che vi parla. Stamattina abbiamo in collegamento con noi il professor Giuseppe Carcano, dirigente dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Varese, quello che una volta chiamavamo provveditore. Grazie, professor Carcano.
Sì, grazie a te, buongiorno Angela, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Bene, questa emergenza data dal Covid-19 ha cambiato le nostre vite e ha cambiato anche il volto della scuola. Ma mai come in questo momento storico, tutti e le famiglie in particolare si sono resi conto, costretti dalle circostanze, a considerare il valore della scuola, l'importanza della scuola, sia come istituzione e come luogo di riferimento, sia come sotto l'aspetto educativo e formativo. Ci può fare il punto della situazione a Varese e provincia su come le scuole hanno affrontato questa emergenza e se sono riuscite a garantire un'offerta formativa adeguata?
Sì, c'è da dire che in generale, in Lombardia in particolare, la scuola è stata investita veramente da una rivoluzione enorme. E forse dopo la sanità, ovviamente, è stata l'istituzione che più è stata colpita da questa emergenza, perché i numeri sono veramente enormi. Cioè, solo per Varese parliamo di più di 100.000 studenti che sono rimasti a casa e di più di 10.000 insegnanti che hanno dovuto cambiare veramente il paradigma della propria professione e riciclarsi sulla didattica a distanza. E quindi parliamo veramente di numeri enormi. E certamente, essendo stata una rivoluzione improvvisa, le scuole hanno avuto anche tempi diversi di reazione, un po' legati alla loro tradizione. Certamente c'erano scuole molto avanti rispetto all'educazione a distanza, all'utilizzo delle tecnologie, all'utilizzo di piattaforme. Cioè, avevamo delle scuole in provincia di Varese, come abbiamo, delle scuole veramente sono delle punte di livello nazionale, sono riconosciute addirittura dal Ministero, tant'è che abbiamo dirigenti che fanno parte del varie task force che la ministra Azzolina ha creato. Ecco, certamente c'erano altre scuole magari più indietro, ecco, per cui ci sono stati sicuramente tempi diversi di reazione. Poi è chiaro che la didattica a distanza pone un problema soprattutto per gli alunni più piccoli, perché se per la scuola media e soprattutto per la scuola superiore e ancora di più per i licei, la lezione a distanza poteva essere mantenuta relativamente facilmente, superati ovviamente i problemi tecnici, per quanto riguarda invece, penso, non so, anche solo a superiori, istituti professionali, la parte pratica. Penso, non so, agli istituti per la ristorazione, insomma, no? La parte pratica è stata veramente un po' tutta da reinventare, la meccanica, ecco, non, e questo è stato certamente un problema e probabilmente resterà certamente un vuoto in questi, negli alunni di questi istituti rispetto a questa cosa qui, che sarà il problema da colmare, un gap da colmare l'anno prossimo. Penso poi soprattutto, come dicevo, al problema degli alunni più piccoli che chiaramente non possono restare al computer per delle ore. Ecco, penso ai bambini della scuola dell'infanzia, penso ai primi anni della scuola primaria. Certamente lì si è più creata una forma di collaborazione non facile, perché magari ha creato anche qualche attrito tra la scuola, tra gli insegnanti e i genitori, perché a questo punto il ruolo del genitore era molto importante. Il genitore ha dovuto fare un po' da mediatore tra le richieste della scuola, che non potevano essere immediatamente online, direttamente fatte, risolte dal bambino, dall'alunno, e quindi il genitore si è trovato un po' a dover assumere lui una funzione di mediatore, di alter ego degli insegnanti. D'altronde non potevano non essere così, cioè i bambini dei 3-6 anni a scuola fanno tutte quelle bellissime attività, pratiche, di sperimentazione, di tante esperienze, e queste esperienze hanno dovuto essere ricreate su suggerimento certamente degli insegnanti, hanno dovuto essere ricreate dai genitori. E quindi il genitore, ecco, come dicevi giustamente tu, si è un po' dovuto anche immedesimare nel ruolo, nel lavoro dell'insegnante. Devo dire che insieme a alcune dimostranze, perché chiaramente non tutto, come dicevo, è potuto partire subito, immediatamente, gli insegnanti hanno ricevuto veramente tantissimi encomi dai genitori, anche sui giornali nazionali, ho letto dei giornalisti che veramente plaudivano agli insegnanti dei loro figli per l'impegno profuso. E come dicevi tu, si è anche capito un po' la difficoltà di questo lavoro, del lavoro educativo degli insegnanti, ecco, che non è, probabilmente era visto, non c'era un'immagine esatta, ecco, non è, essendo adesso il genitore più vicino ed essendo il lavoro dell'insegnante molto palese, molto evidente online, i genitori hanno capito che tipo di fatica, che tipo di impegno, che tipo di impegno c'è dietro, ecco. E poi chiaramente restano tante incognite, ecco, non il problema di 100.000 alunni a casa in lockdown.
Non è un problema da poco. Ecco, ho letto quella bellissima lettera di questo anestesista che diceva che era sul fronte, no? E ringraziava l'insegnante di sua figlia perché diventava per lui una persona autorevole a cui poggiarsi, a cui fidare e affidare l'educazione e la formazione del proprio figlio. Una lettera bellissima sul Corriere della Sera. Ma sicuramente sono emerse anche delle criticità, in qualche modo lei l'ha detto, alcune scuole sono state più in sofferenza di altre, soprattutto le scuole materne, anche forse le scuole paritarie, i diversamente abili, le scuole in carcere, le scuole in ospedale, è così?
Sì, beh, certamente, come già accennavo, agli alunni più piccoli o gli alunni degli istituti professionali, insomma, l'esperienza pratica, l'aspetto della dimensione sociale è fondamentale, chiaramente non può essere riprodotto a distanza. E poi c'erano ambiti particolari, ecco, di bisogni speciali, e anche questi molto difficilmente colmabili a distanza. Ecco, l'alunno disabile ha bisogno del suo educatore vicino, dell'insegnante di sostegno, della vicinanza dei compagni, della dimensione sociale, di acquisire un'autonomia personale. Nelle nostre scuole abbiamo più di 3.000 alunni disabili nelle scuole statali in provincia di Varese, e chiaramente alcuni lievi, ecco, ma alcuni anche molto gravi, dove l'obiettivo era acquisire le autonomie, acquisire una dimensione emotiva, emozionale, rafforzare il proprio carattere, e questo a distanza evidentemente non si può fare. C'è stato anche il grosso problema di chi non poteva disporre di strumentazione o di connessione.
Ecco, sì, era una domanda che volevo porle, perché
magari ne parliamo dopo, ecco, perché poi ecco, ci sono gli aspetti particolari. Sì. Oppure penso anche alle scuole carcerarie, ecco, perché poi ovviamente anche il carcere poi è stato chiuso, e quindi è una piccola frazione, no? Più di 100.000 studenti, però molto importante, perché l'educazione in carcere è veramente fondamentale per molti detenuti, è veramente una speranza che viene portata, no? Di redenzione, di progresso per il futuro, non è più stato possibile farlo, e questo purtroppo è andato perso, perché non c'è veramente la possibilità pratica del contatto diretto, ecco.
Io però vedo una cosa molto positiva. Questo cambiamento ha in qualche modo costretto anche gli insegnanti a cambiare, a mettersi in gioco diversamente. Questo secondo me è stato un fatto positivo. Ho intervistato un insegnante che da casa faceva smart working proprio con i suoi allievi, e mi ha detto l'impegno, veramente la passione con cui era necessario ascoltare questi ragazzi che esprimevano anche i loro vissuti da casa, e ascoltare anche quello che succedeva nelle loro famiglie, perché tu entri con questa nuova metodologia, con questa nuova strumentazione direttamente nella famiglia, e giustamente la famiglia deve rispondere, cioè è chiamata ad essere protagonista anche lei, ecco. Ma vorrei sottolineare il ruolo, innanzitutto il ruolo in primo luogo, il ruolo degli insegnanti, e poi il ruolo degli allievi, a cui è stato richiesto una responsabilità ma anche una libertà di adesione, no, a queste proposte.
Sì. Guarda, è stupefacente come gli insegnanti abbiano cambiato in un lasso di tempo veramente così breve quella che era una routine, da un certo punto di vista, chiaramente sempre evoluta nel tempo, ma che era un po' ferma a modalità ottocentesca, insomma, il tema della classe, della cattedra, dell'insegnante in classe con i propri allievi, è un set che va avanti, insomma, almeno dall'Ottocento, no? È stato scardinato, rivoluzionato completamente in un attimo, quindi già questo è veramente miracoloso da un certo punto di vista. Poi con delle scoperte incredibili, insomma, al di là di aver utilizzato strumenti nuovi, strumenti diversi che verranno utilizzati ancora in futuro, ecco, magari non per necessità, ma magari perché si riconosce che sono effettivamente utili, anch'io ho sentito tanti insegnanti che hanno fatto veramente delle scoperte sulla relazione, sul nuovo modo di relazione con i propri alunni, con le famiglie, cioè il fatto di entrare veramente, veramente in casa, anche questo bisogno che gli alunni hanno sempre espresso, dicevi tu, un po' la loro libertà anche, no? Perché da un certo punto in avanti, almeno passate l'euforia iniziale, come dire, tutti a casa, che bello, passate l'euforia iniziale, tutti hanno cominciato a dire, ma noi vogliamo tornare.
Sì, fuori, sì. No? E questa è la cosa più bella, no? Che abbiamo potuto vivere, sì. Insomma. Ecco.
E poi devo dire che c'è stata anche una vicinanza, ecco, ripeto, insomma, questi 105.000 studenti a casa, gli insegnanti hanno saputo veramente portare anche una vicinanza, anche un cercare di dare una ragione, no, a tutto questo. Devo dire che veramente la scuola come istituzione è stata, ripeto, dopo la sanità ovviamente, che viene innanzitutto, ma veramente ha avuto un ruolo istituzionale molto molto forte, perché ha saputo stare vicino agli alunni nonostante la distanza imposta, ecco. Quindi davvero un modo nuovo anche per insegnanti, scoperte veramente nuove che si porteranno alla loro professione. Tendo presente che, insomma, abbiamo anche un'età media abbastanza alta, i nostri insegnanti, per cui ripeto, come hanno affrontato la modalità nuova è veramente notevole, veramente importante.
Anche perché qui non importa solo il che cosa trasmetti, ma il come lo trasmetti, perché effettivamente proprio ascoltare è il primo passaggio che tu hai rispetto a un ragazzo che interloquisce con te da casa, per cui lo ascolti innanzitutto. E ma poi questi ragazzi ha dei riscontri, perché molti sono diventati anche più responsabili, ecco, rispetto a quello che facevano in classe, dicendo come è bello stare in classe, ecco, come è bello essere in una classe.
Sì, 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 e d'altronde, come dicevi tu, ho sentito qui anche mia moglie insegnante, insomma, quando inizia il collegamento con i suoi alunni, la prima cosa è come state, come stai, c'è subito un inizio empatico, no? Non più magari una volta uno entrava in classe, salutava, ne aveva davanti tutti e 30 e, come dire, era normale, no? Era un rivedersi tutti i giorni, ci siamo visti il giorno, cioè adesso il fatto di rivedersi anche a brevissima distanza di tempo è un momento bello, no? È un momento notevole, un momento importante, quindi veramente una crescita anche umana, oltre che professionale, certamente tecnica anche, degli insegnanti, cioè questo è il positivo che veramente ci portiamo in questi mesi.
Sì. Una domanda che le famiglie pongono è la domanda su chi ha un figlio alla fine, al termine del percorso scolastico, cioè in quinta, insomma, la domanda che chiedono e che fanno è proprio quella: come avverranno gli esami, che cosa si andrà a valutare, ci sono già disposizioni in materia? Io ho letto l'articolo, che l'intervista che Azzolina della Corriere della Sera, in cui diceva anche della possibilità di un orale, ecco, c'è qualcosa di nuovo?
Beh, innanzitutto vorrei tranquillizzare i genitori, ecco, chi ha un figlio all'ultimo anno delle scuole superiori, come dire, è certamente anche fortunato, nel senso che comunque sono ragazzi arrivati alla fine del loro percorso di studio, hanno oramai alle spalle 13 anni perlomeno di scuola dell'obbligo, se poi sono andati alla scuola dell'infanzia, come ormai quasi tutti, hanno 16 anni di scuola dietro le spalle, e quindi, come dire, il fatto di avere relativamente perso in questi mesi proprio della frequenza diretta, direi che sono sicuramente quelli meno danneggiati, tanto presente che poi essendo grandi anche nella didattica a distanza sicuramente sono quelli che possono meglio interagire anche in una modalità di lezione proprio tradizionale, seppur fatta a distanza. E devono ancora pazientare un po' i ragazzi e le famiglie per la modalità esatta in cui verrà svolto l'esame. Ecco, cioè sicuramente è una modalità semplificata. La data del 18 maggio era un discrimine per fare, se le scuole cominciassero prima del 18, allora ci sarà un esame seppur semplificato, ma comunque con delle prove scritte e una prova orale. Se le scuole cominceranno dopo il 18 o non cominceranno proprio, l'esame, nel senso delle lezioni, l'esame si svolgerà con un colloquio. Il ministro ci terrebbe che fosse in presenza, almeno questo colloquio, dato un colloquio individuale si può anche garantire, credo, rispetto alla sicurezza, perché ci sono tutti gli spazi, si possono organizzare tutte le modalità. Se invece poi addirittura non fosse possibile, si tratterà di un colloquio a distanza, ecco, come stanno già avvenendo le sessioni di laurea, per esempio, all'università, ecco. Però ancora un po' di pazienza, perché dobbiamo arrivare intorno al 18 maggio per sapere esattamente come si svolgerà la prova.
E secondo lei non si rientrerà più a scuola per quest'anno scolastico?
Almeno l'intenzione sembrava quella, ecco. Poi in realtà, come avete visto, insomma, diversi paesi europei sono ripartiti, o stanno per ripartire con le scuole, modalità magari con modalità diverse, magari alcune classi sì, altre no, ecco, per cui io ho visto che comunque io non credo proprio che andremo a riaprire, anche perché la nuova task force che è stata costituita adesso deve lavorare fino al 31 luglio, quindi mi sembra che stiano per studiare le modalità oramai per settembre, ecco.
Le voglio fare l'ultima domanda. Immaginiamo il futuro, professor Carcano. Su che cosa pensa sia necessario investire sia per fronteggiare questa situazione di emergenza, ma anche per costruire una scuola del futuro, una nuova immagine della scuola del 2021, del 2030? Occorre forse adesso investire?
Ma certamente questa esperienza un po', vabbè, ha costretto a correre, a fare le cose molto di fretta. Però sicuramente le scuole hanno acquisito tante competenze nuove che non possono e non devono andare assolutamente perse, ma per quello che dicevo prima sicuramente gli insegnanti non le perderanno. Diciamo che anche un insegnamento per il futuro è anche da un punto di vista tecnico cercare veramente di dotarsi, di avere tutti la possibilità di avere accesso alla didattica a distanza, ecco, parlo magari di piccoli plessi anche che sono in comuni montani della nostra provincia, e certamente se ancora c'è qualche buco vuol dire che si devono assolutamente dotare di strutture, le famiglie devono essere, cioè chi ha un figlio a scuola deve anche avere, a questo punto deve essere certo di avere una buona connessione, un buon contatto anche telematico a distanza con la scuola, quindi c'è sicuramente nei prossimi mesi tutto questo lavoro da fare per colmare il gap che per alcuni purtroppo si è creato, e fare esperienza, magari sistematizzare queste esperienze di didattica a distanza, condividerle, ci sono piattaforme dove gli insegnanti appunto stanno condividendo le loro lezioni a distanza, i materiali che hanno proposto gli alunni, quindi c'è anche una possibilità veramente di scambio e di crescita professionale degli insegnanti, di autoformazione o di formazione, insomma, veramente notevole. Certamente adesso si sta lavorando molto anche sull'idea di spazio, perché forse non potremo più permetterci classi molto
così numerose,
di 28-30 alunni, per cui da questo punto di vista stiamo andando purtroppo però incontro a una denatalità, perché questo porta altri problemi alla società, però ci sono dei vantaggi, ecco, nel senso che le nostre scuole, soprattutto per il momento le scuole dell'infanzia e le scuole primarie, hanno perso tantissimi alunni, quindi si sono aperti veramente nuovi spazi fisici dentro le scuole, e quindi potranno essere sfruttati questi spazi che fino a qualche anno fa non c'erano e non ci sono le scuole superiori ancora, infatti per il prossimo anno le scuole superiori evidentemente si dovrà incorrere a doppi turni o a turni diversi, insomma a modalità di turnazione delle classi o di parti delle classi. Ho visto che si parla già anche di strutture temporanee da costruire, dove c'è lo spazio disponibile. Insomma, il primo problema è ridurre veramente la compresenza fisica in spazi limitati, quindi verrà avanti molto anche una didattica nel territorio, nell'ambiente, ecco, riacquisendo ovviamente anche una maggior mobilità, possibilità di muoversi, cosa che per il momento è inibita alle scuole, perché prima ancora di chiudere le scuole erano state vietate le gite, le uscite didattiche e così via. E poi c'è tutto un tema dei trasporti, ecco, questo è un tema veramente trasversale di politica dei trasporti, che anche questo andrà visto in maniera specifica, ecco, non potremo più permetterci autobus pieni di ragazzi che si recano a scuola al mattino alle 8, ecco, ci dovranno essere anche lì spazi diversi, quindi anche lì un ripensare i trasporti, i tempi, i turni, la mobilità in generale, ecco, andrà rivista, quindi insomma le tematiche che dalla scuola interfacciano la salute, la sanità, i trasporti, la politica, quindi ecco, una bella sfida ecco. Interessante.
Senta, la ringrazio di cuore, ma nel ringraziarla vorrei che lei facesse, dicesse alle famiglie, le rassicurasse, ecco, in qualche modo dicesse che i ragazzi comunque termineranno l'anno scolastico, saranno tutti promossi, ma forse non siamo entrati nel tema della valutazione, forse manterranno quelle che sono le valutazioni acquisite, no? Però penso che le famiglie abbiano bisogno di essere rassicurate. Ecco, quindi.
Sì, beh, quello assolutamente è evidente che diventerebbe insomma punitivo a questo punto pensare delle bocciature, tenendo presente che appunto insomma le occasioni per crescere in parte sono state perse per colpa appunto, non per colpa degli studenti, tantomeno per colpa degli insegnanti, ma tantomeno degli studenti, però saranno anche valutati veramente, ecco, qui non si parla di un 6 politico, ecco, è giusto che il ragazzo sappia che se si è portato un'insufficienza, quell'insufficienza rimane, ecco, non è che viene regalata, perché l'insufficienza vuol dire tu non hai raggiunto quegli obiettivi fissati per te, ma quegli obiettivi sono fissati per te, quindi se non li hai raggiunti adesso, lo sforzo della scuola nostro è farteli raggiungere da settembre in avanti, quando potremo ritornare, si spera, a regime al 100% delle nostre possibilità e forse anche di più, perché a questo punto avremo sia didattica in presenza che didattica a distanza, quindi potremo avere ancora più risorse rispetto a quelle che avevamo prima, semplicemente basandoci sulla didattica quotidiana, diciamo tradizionale, tra virgolette. Quindi questo per rassicurare sia chi si porta delle carenze, tenendo presente che appunto nella sua libertà di autovalutazione deve sapere che queste cose vanno colmate, sia chi invece ha dato il massimo, ecco, perché comunque sarà valutato per quello che ha dato, quindi ci saranno comunque i voti. E si potrà essere ammessi alla classe successiva magari con un voto insufficiente, ma il voto insufficiente resta, ecco, perché ovviamente è una questione anche di giustizia rispetto a quanto hanno dato tutti, ecco.
Non so come ringraziarla davvero, perché ha fatto un quadro di insieme, ha rassicurato ed è stato rassicurato le famiglie ed è stato proprio molto chiaro su quello che adesso la scuola è, la scuola come sarà anche in futuro. Speriamo che presto si riattivi e diventi di nuovo una comunità reale, certo, no? Ecco, in presenza, con una familiarità, una socialità nuova tra alunni e insegnanti. Grazie ancora, professor Giuseppe Carcano, grazie di
grazie
nuovo.
Grazie a voi. Want a little girl to be all mine in the winter time.
starts raining and the snow starts snowing. You reach up and turn on the radio. Look out, Jack, you better take it slow, cause the chickens are ready to go. Well, you reach on the bed, you grab a jug, take a little loop and get ready to mug. Look at your gal, you kiss her and you say to make a holler, make a holler. I surrender, I surrender. Eyes are mugging, shoot the liquor to me, John boy. Take a tip from me, she's sweet and nice as from your bee. Yeah, yeah, yeah.
La professoressa Antonella De Giorgi, direttore generale delle scuole Manfredini della primaria, secondaria di primo grado del liceo scientifico delle scienze applicate, artistico e classico. Buongiorno, grazie.
Buongiorno, grazie e buongiorno a tutti.
Bene, è una scuola paritaria con 956 alunni attuali, 45 classi che provengono, i cui alunni provengono da circa 60 comuni diversi. Ecco, vorrei sapere, abbiamo appena parlato col provveditore di studi, professor Carcano, cerchiamo di vedere, di capire come la scuola ha affrontato questo periodo di emergenza, come la vostra scuola, che obiettivi si è data, che modalità ha scelto sia in generale che per livello di scuola e poi il rapporto con le famiglie.
Ma allora, sicuramente questa circostanza dell'emergenza ci ha colti con una necessità di prendere in mano una situazione e decidere anche una strada da fare. E sicuramente già dai primi giorni in cui abbiamo dovuto immaginare come proseguire, ci siamo resi conto che questo comunque poteva essere una grande occasione, da una parte di verifica della solidità e dell'efficacia della proposta formativa che stiamo facendo, e dall'altro anche positivamente una possibilità di scoprire qualcosa di nuovo che, come ogni situazione, pur difficile in certi suoi elementi, può rappresentare come occasione per una istituzione, per esempio come la nostra, e poi anche per raccogliere degli elementi per il futuro. Noi ci siamo mossi un po' identificando, diciamo, che cosa era importante tenere presente nella costruzione della proposta didattica educativa, e poi anche come elementi dell'organizzazione della gestione. Per quanto riguarda il piano della proposta didattica educativa, sicuramente ci siamo messi nella prospettiva di valorizzare sicuramente creatività e flessibilità da parte degli insegnanti, un favorire il protagonismo dei ragazzi e poi la scoperta delle potenzialità e delle possibilità di tutti quegli strumenti tecnologici che magari avevamo già implementato nella scuola, ma che non avevano ancora avuto la necessità di un utilizzo così forte. L'altro aspetto importante è stato guardare anche il piano educativo, cioè come accompagnare le classi, ciascun alunno, in modo da non perdere nessuno, aiutare i docenti che magari facevano alcuni più fatica, quindi con una grande collaborazione. E poi ascoltare le famiglie mano a mano, e questo è stato più un lavoro dei primi tempi, della prima settimana, ascoltare gli elementi che le famiglie portavano, soprattutto quelle in cui si coglievano delle difficoltà. Sicuramente direi che nella proposta ci sono stati due punti forti. Uno, l'unità con la quale ci siamo mossi, cioè dei criteri comuni a tutti i livelli di scuola e un lavoro forte per gruppi, direzione, dipartimenti, un po' diciamo continuando anche in questa situazione una caratteristica che abbiamo molto forte nella scuola, e cioè quella di lavorare insieme, in modo che da qualunque parte, in qualunque punto della scuola ci sia una proposta, quella proposta viene proprio da una scelta unitaria. E poi la grande disponibilità e collaborazione che poi è emersa tantissimo anche da parte di tutti i docenti per affrontare i problemi dell'organizzazione dell'inizio. E poi abbiamo dovuto costruire una proposta per gradi, anche per dar tempo alle famiglie di organizzarsi, perché nella scuola primaria c'era bisogno di una grande collaborazione da parte delle famiglie, dei genitori, e poi in certe famiglie c'erano più fratelli e quindi anche la possibilità di avere un PC o un tablet a disposizione per ciascuno. L'altro aspetto interessante è stato comunque che poi in questa unità nel muoversi non c'è stata una omologazione, perché evidentemente la specificità di ogni livello di scuola doveva essere rispettato, e quindi abbiamo poi declinato scuola per scuola la proposta. Quindi diciamo che c'è stato un cambiamento e una strutturazione pian piano di una proposta stabile che in generale alterna lavori assegnati, video lezioni, molti momenti in streaming, sia per fare lezioni in diretta oppure riprendere, verificare e dialogare con i ragazzi.
Sicuramente sì. Questa proposta avrà avuto un'origine, un punto di partenza, poi via via si sarà modificata o sviluppata, no?
Certo.
Tenendo conto della situazione reale dei ragazzi, no? Ecco.
Esatto, diciamo che ci sono due aspetti che sono emersi molto in maniera molto forte, e che sono: uno, l'evidenza da parte di tutti che questo momento ha. In questo momento manca la relazione diretta, e questo tutti lo hanno riconosciuto, i docenti e anche gli alunni, dai più piccoli ai più grandi, anche i più grandi che magari sembrano quelli che faticano ad andare a scuola, però hanno reclamato tantissimo in questo tempo la possibilità di una relazione, e questo ha aggiunto diciamo alla proposta di attenzione ai contenuti didattici, al lavoro didattico, anche tante cose in più, che quindi non so, la primaria, non so, attualmente tutte le mattine le maestre di prima offrono a chi vuole il collegamento per un video saluto, una preghiera insieme e un aiutarsi a partire per la giornata. Sono stati aggiunti tantissime storie raccontate a puntate, da poter scaricare, canti, ricette, lavori manuali, e questo soprattutto per la primaria, dove all'inizio si è anche rilevato che per tanti bambini, soprattutto i più piccoli, andare davanti a una telecamera era difficilissimo, non avrebbero parlato. E quindi
lì erano diciamo coinvolte chiaramente le famiglie, direttamente le famiglie, perché
direttamente
forse
le famiglie
non sapevano usare
bambini,
il PC.
Cioè c'era il bambino che non voleva neanche presentarsi, oppure la bambina che per la prima diretta con la maestra ha voluto mettere il vestito della festa. Quindi delle cose anche bellissime, un po' straordinarie. E l'altro aspetto è stato il non perdere nessuno. Quindi per non perdere nessuno vuol dire avere un'attenzione enorme, ma questo sia dalla primaria fino al liceo, perché se un ragazzo non si collega, un bambino non si collega oppure non interviene, allora fare una chiamata personale. Quindi nella proposta così come oggi è strutturata, sia nelle medie che nel liceo per esempio, ci sono tanti momenti di tutoraggio di accompagnamento sia individuale che per gruppi, e si sta valorizzando anche quello che normalmente viene fatto nella nostra proposta formativa, che è per esempio il percorso di orientamento a gruppetti per la scuola media, oppure una divisione in gruppi, l'insegnante ripete la lezione 2-3 volte in unità orarie successive, in modo da poter incontrare ragazzi a piccoli gruppi. E questo proprio nella prospettiva che ciascuno possa essere accompagnato. Direi che il culmine di questo non perdere nessuno si è visto nel lavoro che stanno facendo i docenti di sostegno per accompagnare gli alunni disabili. Tutti hanno continuato a lavorare inventando forme e collegamenti quotidiani anche per sostenere le famiglie. Quindi direi che ad oggi c'è una struttura di variegata, di calendario di lavoro settimanale per tutti, che sta valorizzando anche questi elementi che sono venuti fuori. Direi che l'ultimo aspetto interessante è anche che in questa proposta abbiamo valorizzato anche non solo l'aiuto a chi fa fatica, ma anche abbiamo mantenuto dei percorsi, diciamo tra virgolette, di eccellenza. Nei licei stanno continuando la preparazione per la selezione delle scuole normali di istruzione superiore, le classi quinte, la preparazione ai test universitari e la preparazione sia alle medie che al liceo per gli esami di certificazione linguistica.
Quindi un grandissimo lavoro, ecco, un grandissimo lavoro fatto in collaborazione, in unità tra gli insegnanti e le famiglie, in cui i ragazzi, gli allievi hanno risposto positivamente, ecco, da quello che capisco. Ma adesso, guardando il futuro, proprio partendo da quello che è stata l'esperienza di questi giorni, visto che penso ormai non si ritornerà più a scuola, i ragazzi saranno tutti promossi, mi ha detto il professor Carcano, è pensabile, che non è ipotizzabile che non si ritorni più a scuola, ma che si ritornerà a settembre. Guardando il futuro, com'è che vi state preparando? Perché sicuramente avrete approfondito alcuni aspetti che vale la pena di valorizzare e avrete visto quali sono le cose importanti poi da implementare per l'anno prossimo, per gli anni futuri.
Certo, allora sicuramente c'è stata un'accelerazione e quindi un'autoformazione degli insegnanti molto intensa sull'utilizzo degli strumenti tecnologici e multimediali nella didattica, sempre con la considerazione che non si potrà mai sostituire una didattica in presenza con una didattica a distanza. Però sicuramente anche questa forma di proposta didattica insegna delle cose anche sugli aspetti metodologici, per esempio la valorizzazione di un lavoro di ricerca degli studenti, magari invece non sempre iniziare da una proposta e poi far fare un lavoro dopo. Quindi l'idea della ricerca come una modalità didattica interessante che valorizza anche il protagonismo degli allievi, ma anche per esempio potrebbe esserci l'idea di usare le lezioni video registrate per i ragazzi assenti o perché quando hanno delle difficoltà, in cui poi però possono assistere in lezioni in streaming da casa oppure caricarle quando è finita, cioè quando comunque possono accedere agli strumenti. L'altra cosa è per esempio utilizzare anche la didattica a distanza per creare degli ampliamenti dell'offerta formativa, per esempio su percorsi di eccellenza o anche di recupero. Io direi che questi sono degli elementi di base, sicuramente. Quindi sia sul piano metodologico e delle modalità didattiche, sia sulla possibilità di utilizzare la didattica a distanza come ampliamento dell'offerta formativa. Direi però che c'è una cosa che, di cui tutti siamo consapevoli, cioè che questo legame così forte dell'apprendimento dell'apprendimento alla relazione tra persone, ci farà tornare in aula con una consapevolezza più grande, perché quando passa attraverso una scoperta dall'esperienza concreta è un tesoro che poi uno conserva e può riconoscere in maniera più semplice.
Bene, grazie davvero di cuore. Ecco, abbiamo parlato con Antonella De Giorgi, direttore generale delle scuole manfredine, scuole paritarie, che davvero però hanno avuto la forza, la capacità davvero grandissima di rispondere a questa emergenza in una maniera molto ricca, molto come mi ha detto lei, veramente. Quindi l'augurio è che queste scuole possano continuare ad essere un punto di riferimento per la città, un punto culturale, formativo ed educativo per la città, come lo sono tuttora. Grazie Antonella, grazie di cuore.
Grazie tante a voi dell'opportunità. Arrivederci.